Che bello Gallico! Vi parlerò di fatti drammaticissimi, e cioè delle guerre galliche che Giulio Cesare intraprese più di 2000 anni fa in Gallia. Nella prima parte del suo libro, Il De Bello Gallico, Cesare ci parla della conformazione della Gallia e anche dei popoli che l'abitano. Ci dice che la Gallia è suddivisa in tre parti. Una è abitata dai Belgi, che è un popolo, non l'attuale Belgio, beh, così tanto per intenderci, cioè la zona, quella nord-orientale dell'attuale Francia. Un'altra dagli Aquitani, che popolano la parte sud-occidentale dell'attuale Francia, cioè quella che costeggia i Monti Pirenei. E la terza parte invece è quella centrale, popolata da quelli che all'epoca erano detti i Celti. Questi Galli erano poi suddivisi in tantissimi popoli dai nomi curiosissimi, si fa dai Pitoni ai Santoni, agli Aulerci, ai Lingoni, agli Edui, importantissimi poi nel corso di questo libro, agli Elvetici che popolano l'attuale Svizzera, per arrivare ai Veneti, che non popolavano il Veneto, quello italiano, ma l'attuale Bretagna. Il popolo più forte, dice Cesare, è senz'altro quello dei Belgi. Questo per tante cause, innanzitutto perché sono molto lontani dal territorio dell'antica Roma, e non so se questo implichi un certo senso dell'umorismo di Giulio Cesare, inoltre perché non vengono visitati dai mercanti, i quali perciò non introducono le merci atte a infiacchire gli animi. E infine, perché confinano con i Germani, con i quali sono continuamente in battaglia. Per questo stesso fatto, anche il popolo degli Elvezi è un popolo molto forte. Il popolo degli Elvezi è quello che dà l'occasione per cui Cesare attacca battaglia. Il primo personaggio che incontriamo si chiama Orgetorige, ha un nome bellissimo, che fa poi una brutta fine perché tenta di mettersi a capo del suo popolo, quello degli Elvezi, ma usa metodi che non piacciono al suo popolo. Quindi viene imprigionato, ma nel giorno fissato per il dipartimento, Orgetorige fa intervenire tutti i suoi familiari e servi, che sono circa 10.000, e grazie a loro si sottrae al processo. Mentre il popolo però indignato si accingeva a osservare le sue leggi con le armi, Orgetorige muore. Quindi termina qui la breve storia di questo Orgetorige. Però, malgrado la sua morte, gli Elvezi, che popolano il territorio dell'attuale Svizzera, pensano che sia il caso di espandersi in terre più fertili per varie cause, anche perché loro sono in territorio evidentemente non fertile e comunque molto angusto, e hanno due sole possibilità di uscire da queste terre, cioè un passaggio a ovest che è molto ma molto stretto e quindi attaccabile, si può dire, oppure un passaggio sud, il quale passaggio però implica l'entrata all'interno della provincia romana. Quindi chiedono di entrare nel territorio dell'antica Roma, il permesso non gli viene concesso, e quindi Cesare, che è preoccupatissimo dal fatto che questi Elvezi vogliono entrare in territorio in cui potrebbero anche costituire un pericolo per il popolo romano, e quindi accorre subito. Allora, cosa fanno questi Elvezi? bruciano tutto il loro grano, bruciano i villaggi, bruciano tutto, insomma, per essere certi di non tornare più indietro, come si usa dire, tagliano i ponti alle proprie spalle. E poi, dopo essersi alleati con altri popoli, i Rauraci, i Turigi, i Latovici e i Boi, che sono fortissimi, entrano nel territorio della Gallia attraverso il passaggio stretto che vi ho detto prima. Assicurano ai popoli che abitano queste terre fertili che non faranno nessun danno e poi ovviamente quando sono lì cominciano a saccheggiare e a fare tutto quello che vogliono loro. Cesare intanto accorre come un fulmine presso la città di Ginevra e fa abbattere subito il ponte che è l'unica possibilità di collegamento con il territorio degli Allobrogi, che sono gli alleati degli antichi romani. Gli Elvezi subito mandano degli ambasciatori che si chiamano Nammeio e Veumezio e dicono in pratica questo: caro Cesare, guarda, noi siamo qui per la pace, se tu vuoi concedici delle terre e noi andremo lì, ma se invece tu vuoi combatterci, ricordati che abbiamo già battuto altre volte. E quindi stai attento. Cesare, che non li teme assolutamente e tuttavia vuol prendere tempo per organizzare un qualche piano, dà loro appuntamento a un giorno preciso, il 13 di aprile. Cesare, che non si fida per niente dei Galli, e li considera un popolo infido che cambia opinione completamente, cioè insomma dei mezzi matti, dà ordine di costruire un muro. Un muro, cari amici, che è lungo 19 miglia e alto 16 piedi. Se stiamo parlando di 28 km di lunghezza e di un'altezza di 5 metri, quindi pensate a quanto lavoro, a quanti giorni. Insomma, in breve tempo fa questo muro imponente e quando arrivano gli Elvezi, che non si aspettano assolutamente ciò, lui ovviamente gli dice che non li farà passare mai. E allora tentano di attraversare il fiume con dei mezzi molto rozzi, barconi, zattere, ma non ce la fanno. Allora, tentano di entrare nel territorio della Gallia a ovest. Ovviamente devono mandare delle ambasciate ai popoli che sono oltre quella via e quindi si servono dell'intercessione di un capo degli Edui, Dum Norige. Perché? Perché Dum Norige era il marito della figlia di Orgetorido, il povero Orgetorido. Povero Orgetorido. Assicurano che entreranno nel territorio della Gallia senza fare danni. E poi invece, quando sono là, come al solito, iniziano a fare tutto quello che vogliono loro, orge, scorrerie, eccetera, eccetera. Cesare è preoccupatissimo da tutti questi anni turpi perpetrati dagli Elvesi e piomba nei territori degli Edui e fa arrivare delle truppe addirittura dalla città di Aquileia. Ma voi pensate quanto è lontana Aquileia ancora oggi? E quindi, quando ha riunito tutte le sue truppe, Cesare attacca una prima volta il popolo degli Elvezi. Approfitta del fatto che questi stanno tentando di attraversare il fiume Saona e li osserva, e quando vede che i tre quarti di quel popolo sono già sull'altra riva, attacca l'ultimo quarto, quello che è ancora da questa parte, li massacra tutti e si rende conto che questi appartengono alla tribù dei Tiburini, i quali si sono resi colpevoli dell'uccisione del console Cassio e altresì dell'uccisione anche di un suo avo, di un avo di Cesare. Quindi è contentissimo di questo fatto. Dopo questo combattimento, Cesare attraversa il fiume Saona in un solo giorno, con un ponte. Gli Elvezi sono stupitissimi di questo fatto, perché loro ci hanno messo 20 giorni e E allora gli mandano subito un'ambasciata, capeggiata da Di Vicone, il quale dice presso poco queste cose. Cesare, se vuoi fare la pace con noi, allora noi ci adattiamo, tu indichi qualche posto dove possiamo andare e noi stiamo lì tranquilli. Ma se invece vuoi combattere, bah, sappi che noi siamo forti e ti abbiamo e vi abbiamo battuti già. Mi piace allora leggervi quello che risponde Giulio Cesare, parlandovi sempre di sé in terza persona. Ben poco egli aveva da esitare, perché tutto quello che gli Elvezi gli avevano ricordato era ben fisso nella sua mente, e con tanto più dolore, quanto meno per colpa dei Romani, il fatto era accaduto. Ai Romani, infatti, non sarebbe stato allora difficile prendere le necessarie precauzioni se avessero avuto coscienza di aver mai offeso gli Elvezi. Essi erano stati colti di sorpresa perché non sapevano di aver commesso qualcosa per cui temere, né pensavano di dover temere senza motivo. Che essi potessero gloriarsi con tanta insolenza della loro vittoria e meravigliarsi di essere sfuggiti per tanto tempo a castigo, dipendeva solo da un motivo solo, che gli dèi immortali a coloro che vogliono punire per qualche colpa, talvolta concedono maggior prosperità e più lunga impunità perché più gravemente si debbano dolere della loro fortuna. Pur, tuttavia, se a garanzia delle proprie promesse avessero dato degli ostaggi e risarcito gli edui, gli allobrogi e i loro alleati, egli era disposto a concludere la pace. Di Vicone, il capo degli Elvezi, rispose che gli Elvezi avevano imparato dai loro antenati a prendere e non a consegnare ostaggi. Ciò detto, partì. Inizia a questo punto un inseguimento, nel senso che gli Elvezi tolgono il campo, iniziano a mettersi in marcia, ma e marciano per 15 giorni, sempre con l'esercito di Cesare alle loro calcagna, il che significa 5 o 6 miglia, che vuol dire 8 o 9 chilometri. Qui si fa il primo incontro con il problema dell'approvvigionamento. Ovviamente tante truppe mangiano e quindi Cesare deve preoccuparsi sempre che ci sia abbastanza grano, frumento e chiede agli edui che gli hanno chiesto di essere aiutati e chiede agli edui questo grano. Gli edui invece con tanto scusa non glielo fanno arrivare. Quindi Cesare dopo qualche giorno si rende conto che questi stanno ingannandoli. Allora convoca due capi degli edui, di nome Diviziaco e Lisco. Interroga in modo molto aspro questi due e alla fine si rende conto che c'è qualcuno, questo per ammissione di uno dei due, in particolare Lisco, si rende conto che c'è qualcuno, qualche personaggio importante degli Edui che ha in mente di ostacolare Cesare. Quindi con una mossa, con una delle sue mosse furbe, manda via tutti e trattiene presso di sé il solo Lisco, il quale ovviamente parla e parla senza paura, essendo solo con Giulio Cesare, e gli spiega che questo cittadino, cioè quello che sta tentando di ingannare Cesare, è il fratello di Diviziaco, Dum Norige. Dum Norige, che è un personaggio importantissimo presso gli Edui, che odia Cesare perché dopo il suo intervento egli ha perso tantissima, tantissima della sua forza. Prima che arrivasse Cesare, Dum Norige era un personaggio importantissimo, invece che adesso che è arrivato Cesare ha perso molto della propria autorità e allora cerca con qualche trucco di non far vincere Cesare. Quindi Cesare ha questa grande, ha l'idea di affrontarlo, ma nel proprio tempo non può farlo condannare in pubblico perché vuole mantenere dei buoni rapporti con Diviziaco. Quindi arriva al punto da convocarli e di perdonare in pubblico Dumnorice, però ordina ai suoi uomini di controllarlo. Quindi Cesare deve affrontare Dumnorice e nello stesso tempo, essendo questo fratello di un suo alleato, deve fare in modo di non condannarlo. Quindi convoca Dumnorice, lo perdona in pubblico, ma contemporaneamente dà ordine ai suoi uomini di controllarlo. E questo stesso giorno Cesare riceve dagli esploratori l'informazione che gli Elvezi sono fermi alla base di un monte a 8 miglia circa dal suo accampamento. Quindi manda uno dei suoi uomini migliori, Tullio Labieno, con l'ordine di occupare la sommità di questo monte. Tito va, ma occupa, ma accade un fatto strano, cioè che all'improvviso arriva a briglia sciolta e riferisce a Cesare che in realtà la sommità del mondo è occupata dagli Elvezi. Cesare, che stava già per attaccare, a quel punto si ferma, perché è una cosa che non si aspettava. E finalmente, a giorno già inoltrato, Cesare sa dagli esploratori che il monte invece era effettivamente nelle mani dei suoi uomini. E che Consiglio, sconvolto, gli aveva riferito ciò che in realtà non aveva visto. Quindi Cesare vede fallire a causa dell'errore di uno dei suoi uomini il suo piano di attacco. Però, imperterrito, lui continua con questa sua tattica di inseguimento. Il giorno dopo, si rende conto che mancavano solamente 2 giorni alla distribuzione del grano alle sue truppe e si accorge altresì che la città più importante degli Edui, cioè il popolo che gli deve dare il grano, cioè la città di Bracte, che ha solo 18 miglia. Allora Cesare pensa di andarci. Quando i Galli si accorgono che le truppe di Cesare si allontanano, quando i Galli stessi pensano essi stessi a quanto era accaduto il giorno prima che Cesare non li ha attaccati, allora pensano che Cesare fugga e quindi lo attaccano alle spalle. E questo è il fatto che dà inizio a questa battaglia. Quindi gli Elvezi attaccano la retroguardia di Cesare, il quale, quando se ne accorge, porta le sue truppe su un colle. Perché in questi combattimenti è importantissimo essere sempre più in alto, essere più in alto rispetto agli avversari. E qui fa una cosa che mi piace leggere, cioè Cesare fatto allontanare e mettere fuori vista prima il suo cavallo e poi quelli di tutti gli ufficiali per rendere uguale per ognuno il pericolo e togliere la speranza della fuga, esortò i suoi uomini e attaccò battaglia. Allora accade che attacca prima Cesare con un lancio di giavellotti che si configgono in parte negli scudi degli Elvezi e un'altra parte invece hanno l'obiettivo di rompere la loro formazione. Poi c'è un attacco sempre delle truppe di Cesare con le spade in pugno. Questi buttano via il loro scudo dove si era infilzato il giavellotto. E c'è un combattimento corpo a corpo, alla fine del quale perdono i Galli e fuggono su un colle. Però a questo punto arrivano i Boi e i Turingi e chiudono la formazione degli Elvezi, che attaccano sul lato destro le truppe di Giulio Cesare. Allora gli Elvezi che sono sul colle tornano giù e cercano un altro scontro. Il tutto questo combattimento che dura dall'una fino alla sera, Cesare dice: nessuno poté dire di aver visto il nemico in fuga. Si combatte ancora fino a notte fonda finché Cesare vince, conquista il campo degli Elvezi e addirittura fa prigioniera la figlia di Urgetorige. I superstiti degli Elvezi, in numero di circa 130.000 uomini, fuggono nel territorio dell'Ingoni e non possono essere inseguiti dalle truppe di Cesare perché ci sono tanti morti, insomma, ci sono dei problemi, ci sono tanti feriti, ma Cesare manda ai Lingoni dei messaggeri che ammoniscono quel popolo a non aiutare in nessun modo gli Elvezi, i quali Elvezi, alla fine indeboliti in numero scarso, mandano degli ambasciatori a Cesare per offrirgli di arrendersi. Cesare pone delle condizioni molto dure. E nell'accampamento Cesare trova gli scritti in lettere greche, in quanto gli Elvezi non avevano un proprio alfabeto in cui erano contenuti gli elenchi di tutti quelli che avevano parte a questo combattimento. Fatte delle somme, erano 368.000 quelli che tornarono in patria, erano 110.000. Quindi c'erano stati 250.000 morti. Per oggi è finita così. Ci sono delle correzioni. Pittoni sono i pitoni, santoni sono i santoni. Lingoni, Lingoni, Orgetorige, Orgetorige, Latovici, il Latobrici, Allobrogi, Allobrogi, Dumnorige, Dumnorige.